Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e benvenuti, speriamo che questo freddo se ne vada, che arrivi la primavera, che l'influenza passi, perché picco non picco, sì adesso c'è, però sembra che i casi diminuiscano lentamente. Tutti gli anni ci ritroviamo a parlare di influenza, perché arriva sempre, arriva tutti gli anni, c'è chi la banalizza, chi la teme, ma poi contiamo anche, no? Sentendo anche amici, conoscenti, sappiamo che l'influenza può avere delle complicanze. Una delle complicanze più frequenti è sicuramente la polmonite. Quest'anno si è parlato molto di casi di polmonite in aumento. E ne stiamo parlando anche soprattutto in questi giorni per il Santo Padre. In linea con noi abbiamo il dottor Claudio Micheletto, che ho invitato perché ci aiuti a fare chiarezza. È direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia all'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e anche presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Pneumologi Ospedalieri. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno e grazie per l'opportunità. Grazie.
Lei l'ha scampata l'influenza?
Sì, direi di sì, dai, pochi giorni con un po' di tosse, ma essendo vaccinato sono riuscito a scamparla.
Ecco, pochi giorni con un po' di tosse, perché a volte l'influenza, no, non a volte, l'influenza va, si risolve, rimane sempre questa tosse nella maggioranza dei casi, che a volte va via da sola, a volte invece presenta delle caratteristiche un po' differenti. Ci impresta un po' il suo, direi, occhio, ma anche orecchio clinico per fare un po' di chiarezza?
Allora, diciamo che è giusto parlare di queste patologie, diciamo che un picco c'è sempre stato tutti gli anni, lasciando perdere il periodo Covid, tutti ricorderanno che dal 2015 al 2019 vedevamo ogni tanto in televisione quelle settimane in cui c'erano i pazienti in pronto soccorso o stesi sui materassi per terra, nel senso che il periodo epidemico invernale ha sempre messo un po' il sistema sanitario in difficoltà per i numerosi casi di infezione, per cui diciamo che questo picco più o meno è sempre avvenuto. Quest'anno ha avuto delle caratteristiche diverse, leggermente diverse al solito per quanto riguarda l'influenza. In parte lo attendevamo perché è stata prima nell'altro emisfero, quindi in Australia, si sapeva che era un virus un po' diverso e che quindi dava dei sintomi un po' più persistenti e anche un po' più intensi, quindi febbre molto elevata abbiamo registrato nei primi giorni e poi questa persistenza di questa tosse che non è nient'altro una coda dell'infiammazione che ha causato l'influenza, per cui una stagione un po' tardiva come epidemiologia, nel senso che sono stati questi mesi in particolare non tanto novembre-dicembre come avveniva in altre stagioni e sicuramente con dei sintomi un po' più accentuati. E questo ci ricorda come è una patologia non banale, perché dire che un'influenza non è necessariamente banale, soprattutto nelle categorie a rischio, che andrebbero ovviamente protette anche con la vaccinazione, la cui adesione quest'anno non è stata proprio ottimale per una serie di motivazioni e quindi ha esposto qualche fascia della popolazione, penso alle comorbidità, penso al cardiopatico, a chi ha malattie respiratorie e anche l'anziano, li ha esposti insomma a una certa sintomatologia importante nel corso di questa stagione.
Dottor Micheletto, tutto parte dalla cioè l'influenza e questa tosse e noi in qualche modo cerchiamo di calmarla, di sedarla, parliamo di, ecco, c'è chi prende lo sciroppino, chi aspetta, chi si affida a rimedi naturali e poi la tosse entro quanto dovrebbe risolversi? Se una tosse innocente, mi lasci usare questo aggettivo.
Una tosse innocente un paio di settimane generalmente passa. Diciamo che l'altro elemento che può far pensare a qualche complicanza è la persistenza della febbre, nel senso che un'infezione virale, che sia l'influenza o che siano anche altri virus, generalmente dà qualche giorno di febbre e poi la febbre tende a calare. Poi a volte c'è un innesco virale e la cosiddetta sovrapposizione batterica, quindi persone che hanno la febbre poi tende un po' a migliorare, a un certo punto ricompare la febbre, magari più subdola, non il rialzo febbrile consistente, ma la febbricola e magari l'aumento della tosse e delle secrezioni purulente. Quindi diciamo che un decorso normale, nel giro di una quindicina di giorni massimo, il sintomo tende ad andare via, però ripeto, è anche la febbre uno degli elementi che ci portano a pensare che non sia una sola singola banale influenza, ma che magari che sia una complicanza e generalmente le infezioni virali che quindi si autolimitano con un po' di sintomatici come diceva lei Generalmente le infezioni virali non hanno un eccesso di produzione di secrezioni purulente in particolare, quindi il colorito giallastro, grigiastro e così via. Quello generalmente sta per un'infezione batterica e che quindi necessiterebbe anche di altri approcci farmacologici, in particolare l'uso dell'antibiotico, che non è per tutte le infezioni. Non dobbiamo banalizzare questo trattamento per non incedere nella resistenza, che già in Italia è un problema importante, ma riservarlo solo ai casi che effettivamente meritano un trattamento antibiotico.
Quindi lei si riferisce alla tosse grassa e tosse secca. La tosse grassa potrebbe essere una infezione batterica e quella secca virale? Una grossolana semplificazione,
sì,
però
sì,
ci
però,
sta.
Però ci sta ancora, ecco. I criteri per le riacutizzazioni batteriche sono appunto la tosse e il cambiamento delle secrezioni, cioè che cambino verso il drammaticamente purulento. Poi ovviamente noi curiamo le infezioni dal punto di vista pratico, nel senso visitando i pazienti e senza fare gli esami a tutti, ovviamente quelli li serviamo ai casi più complicati o che vanno male, però è ancora una classificazione utile. Cioè la tosse secca che non ha secrezioni generalmente è dovuta a infezioni virali, per le quali generalmente è difficile che l'antibiotico sia di utilità, mentre la persistenza di escreato con febbricola e soprattutto la purulenza dell'escreato, quello magari indica più un'infezione di tipo batterico.
Certo. Ci sono dei segni, oltre che la tosse, dei sintomi che mi aiutano a capire insomma, che la situazione è cambiata? Penso ad esempio al respiro. Se il problema si fa serio, e quindi se c'è la polmonite, sappiamo che c'è anche un cambiamento del nostro respiro, no? Facciamo fatica a respirare. Ecco, il respiro si fa corto, mi aiuti a capire? Ci sono come faccio a capire? Le chiedo sia per un bambino che per un adulto, che la situazione, perché alla fine poi può cambiare in modo molto rapido.
Sì, nel bambino hanno dei bronchi molto piccoli, per cui il cambiamento può essere veramente anche molto repentino, tant'è vero che la cosiddetta bronchiolite, ad esempio da virus respiratorio sinciziale, può essere un'emergenza. Il bronchio del bambino è molto molto piccolo, parliamo di un'apertura di pochi millimetri, per cui basta poco perché il bronco si tappi. Nell'adulto diciamo che l'acuzie è difficile che si realizzi, in questo senso dell'insufficienza respiratoria è un po' più progressiva, per cui, come dice lei, effettivamente ci sono dei segni in cui andrebbero anche interpretati del peggioramento. Abbiamo imparato durante il Covid, bene o male, a usare il saturimetro, in particolare
è sempre una buona cosa,
e questa è una buona cosa, in particolare le persone anziane, le persone a rischio. Un cambiamento della saturazione periferica di 2-3 punti, quello è un segnale che le cose stanno andando male.
Ecco, ma mi dia un numero, dottore.
Diciamo che mediamente una saturazione normale intorno ai 94-95, in questo ci sta il giovane che può essere 96-97 e l'anziano che è 93, è ancora un risultato accettabile. Un cambiamento di un paio di punti di saturazione veri, nel senso che insomma il saturimetro bisogna lasciarlo lì un po' di tempo, che sia vero quel risultato. Un paio di punti veri di saturazione vuol dire che la persona sta respirando male. Poi abbiamo parlato in questi giorni di polmonite bilaterale, ad esempio la polmonite bilaterale riguarda i due polmoni, in cui effettivamente a quel punto lo scadimento verso la difficoltà respiratoria è molto più frequente, perché non parliamo di un focolaio singolo in un punto localizzato del polmone, ma bilaterale, cioè in entrambi.
Interessa i due polmoni perché non si è riusciti ad arrestare e a limitare il focolaio in uno?
In parte per questo, in parte anche per le caratteristiche dell'agente patogeno. Non vorrei tornare a un discorso per noi tragico che è quello del Covid, ma il Covid interessava in maniera uniforme i due polmoni e non era perché partiva da una parte e poi andava dall'altra, ma per le caratteristiche del virus, in questo caso che il virus prendeva uniformemente entrambi i polmoni. Quindi dipende anche dall'agente patogeno, in parte a volte dal fatto che prende un punto e poi si propaga perché non viene curato o curato male, ma anche per le caratteristiche patogene. Ci sono dei germi che noi chiamiamo intracellulari, micoplasma, clamidie, la stessa legionella, che proprio partono come polmonite bilaterale, quindi è anche una caratteristica dell'agente patogeno.
Possiamo dire che è una forma di polmonite?
È una forma di polmonite, parlavamo prima della bronchiolite del bambino. Da virus respiratorio sinciziale, quello va sempre bilateralmente, per esempio, non dà mai un focolaio unico, quindi è un po' anche la caratteristica di quello che ha causato l'infezione dell'agente patogeno.
Dottor Micheletto, ma la polmonite bilaterale richiede sempre il ricovero ospedaliero?
tutti gli anni è una delle principali cause per cui venga ospedalizzato il paziente. Ripeto, ne curiamo tante a casa e poche in ospedale, per fortuna. Risolviamo i casi più gravi, che sono i cardiopatici, che hanno malattie respiratorie concomitanti. In questo caso la cura è l'antibiotico. Ovviamente in ospedale si possono fare anche ulteriori accertamenti, perché a casa curiamo i pazienti con un po' di buon senso, facendo un ragionamento su quale possa essere la causa e usando gli antibiotici ad ampio spettro. In ospedale si possono fare degli accertamenti, analizzare la secrezione, fare degli esami del sangue che possono identificare l'agente patogeno, quindi si possono fare anche degli antibiotici di secondo o di terzo livello che sono mirati, che vengono usati solo in ospedale, che vengono usati solo su particolari indicazione, e quindi generalmente, ripeto, ci può essere un ottimo risultato, fermo restando che per un paziente anziano, questo dicono le nostre diagnosi di dimissione in Italia e nel mondo, la polmonite può essere anche un problema serio quando ci sono le patologie concomitanti e la risposta immunitaria non è ottimale come negli immunodepressi o appunto nell'anziano.
Dottor Micheletto, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro un buon lavoro, ci sentiamo presto e buona giornata. Grazie.
Grazie, buona giornata.
C'è Carlo Salvatori in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi ci sentiamo dopo il GR delle 12, ma ci vediamo se volete sin d'ora o quando magari tornate a casa, non avete nulla da fare. Sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute ogni giorno postiamo una video intervista. Vi auguro una buona giornata, state bene.